Allora, dunque, Piero Benvenuti non sapeva che quando mi ha chiesto di intervenire, in fondo mi ha fatto molto piacere perché Francesco Lucchin era mio compagno di corso e quindi non avrei voluto mancare, certamente un'occasione per ricordarlo, perché ho tanti ricordi di Francesco. E poi ci siamo visti molto spesso anche dopo, eravamo una bella squadretta e ho provato a fare il conto di quanti più o meno poi si sono rimasti nella ricerca, e almeno 13, che per quei tempi non era tanto poco. Tra questi, se volete, Flavio Toigo, che poi è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia, ma poi anche tanti altri che poi sono rimasti. E quindi, e Francesco, naturalmente, questo sì posso dirlo, era uno dei migliori, su questo non c'era dubbio, penso che anche durante tutto quanto il corso si è laureato brillantemente e poi abbiamo sentito queste ricerche, ricerche che devo dire che, visto che mi hai chiamato a parlare un po' che cosa un fisico si aspetta dalla cosmologia, per un po' sono rimaste, sembrava che loro stessero dalla loro parte, mentre quei fisici si occupavano sostanzialmente dei costituenti fondamentali della materia. Poi un certo ramo si occupa anche di metterli insieme e formare i nuclei, ma data la tabella degli elementi il fisico si ferma, poi intervengono i chimici. Allora, i fisici che cosa si aspettano dalla cosmologia? Lo dico subito. Il cosmo è il più grosso laboratorio che hanno i fisici, questo non c'è dubbio, nel senso che i fisici hanno questi grandi laboratori. Dovevo qui, ho provato a far vedere, ecco, questo qui è un grosso rivelatore, vedete le dimensioni esterne di quegli oggetti rossi, ognuno fa 2,5 metri, ne avevo preparata una anche con le dimensioni, fanno questi oggetti grandissimi e vanno a questo acceleratore che è unico al mondo, che è il CERN di Ginevra, dove cercano di capire appunto i componenti fondamentali, quali sono e come interagiscono. Un altro piccolo laboratorio, beh, insomma non tanto piccolo, ma abbastanza importante, è anche qui a Legnaro, e lì vengono studiati i nuclei. Allora, i fisici si occupano di queste cose e devo dire che, come abbiamo sentito che sono stati anni straordinari per la cosmologia, lo sono stati anche per la fisica, nel senso che adesso noi abbiamo questo modello standard di cui in parte è stato accennato, che dice com'è che si fa praticamente a formare la materia. E allora qui adesso voi vedete un bel niente, perché dunque ci sono tre famiglie, ogni famiglia ha, allora partendo dalla più, quando un neutrone, adesso ognuno più, credo che più o meno sappia che c'è un neutrone che decade, il neutrone decade e fa un protone e un elettrone, ma non basta, ci deve essere anche un neutrino. Allora la famiglia è fatta da intanto elettrone con il suo neutrino e poi bisogna fare il resto invece, che costituisce invece la materia adronica, e quelli sono i quark. E allora ce ne sono quelli della prima famiglia che sono gli UAD e che sono quelli che troviamo per esempio per fare appunto neutroni e protoni, però non bastano, ci sono anche altre tre famiglie, tutte quante che più o meno si somigliano, che hanno la stessa struttura. Qui c'è stato parecchio lavoro anche di Padova, come vi facevo vedere. Padova contribuisce parecchio a questo tipo di fisica e mi fa piacere dirlo, e comunque questo è uno degli elementi che uno fornisce a chi? Ai cosmologi, perché si facciano i loro bei modelli, assieme all'altro grosso, diciamo che è ancora un modello, che è quello è sostanzialmente di Einstein, cioè il modello di Einstein è questo qui, almeno così ho imparato, sono i due grossi pilastri anche per i cosmologi, per gli astrofisici, e in base a questi loro lavorano e riescono a produrre quei bellissimi risultati che sono stati mostrati stamattina. Allora, i fisici che cosa? Allora, loro lavorano nell'infinitamente piccolo e costruiscono delle macchine infinitamente grandi, con apparati grandissimi, eccetera, fanno collaborazioni del tipo di un migliaio di persone e svolgono questi studi. Però poi alzano gli occhi e si accorgono che nel cosmo succede qualcosa di diverso. Beh, allora non insisto sulla storia della materia oscura e dell'energia, perché è già stato detto abbastanza, ma che cosa sia, i fisici sono chiamati a dirlo. E ci sono infatti esperimenti su tutti quanti i laboratori sotterranei per cercare di capire questa storia della materia oscura, che si manifesta sempre più in modo consistente, si sa anche quant'è, e quindi ci sono questi esperimenti. Poi ci sono altri esperimenti invece, sempre che fanno capo, devo dire che sono più i particellari che fanno questo, sono a livello satellitare, mandano su dei grossi apparati e guardano un po' le distribuzioni delle particelle, cioè dei famosi raggi cosmici, come si trovano nell'universo, e quindi anche questo dovrebbe dare un'informazione su quelli che sono sostanzialmente cosa potrebbe essere questa materia oscura. Beh, poi ci sono anche degli altri problemi sull'energia oscura che è venuta dopo della materia oscura, almeno se mi ricordo bene, e non sono molti anni neanche quella, e che dal punto di vista particellare sembra che no, ma le sorprese non mancheranno, anche perché ci tengo a dire che il vuoto non è vuoto e non è neanche molto conosciuto. E quindi, vabbè, insomma, poi che se il modello poi vi funziona ai cosmologi, questo è una grande, diciamo che è una cosa tra le più affascinanti che stanno succedendo in questo momento, infatti i risultati danno questa prospettiva che in fondo si sta capendo qualche cosa, l'impressione che si sta capendo qualche cosa, e io penso però che ci sia ancora abbastanza da capire, perché siamo partiti dal Big Bang, che cosa sia successo prima, eccetera, e adesso è ancora in fase di discussione. Allora, adesso ho detto un po' di cose, volevo dire, quando i fisici alzano gli occhi che cosa vedono? Vedono cose strane, appunto, la materia oscura, ma mi piacerebbe ricordare un qualche cosa che è successo, e anche perché vi dice come sono interconnesse i vari aspetti, appunto, della fisica. Una cosa che per esempio ho trovato in questi anni, una cosa che per me è veramente eccezionale, è stata la storia di capire quant'era la massa dei neutrini. Allora, c'è stato qualcuno che... gli astrofisici sono capaci di fare il modello solare, e siccome sanno la luminosità, sanno anche predire quanti neutrini si aspettano, perché i fisici nucleari gli hanno misurato, gli hanno studiato le reazioni che vengono all'interno, quindi c'è la fisica nucleare alla base, gli hanno studiato quanti ne vengono, come vengono prodotti e così via. Allora, loro sono in grado di predire quanti neutrini si aspettano, perché dicono quante reazioni vanno in corso e così via, si fanno il loro bello schemetto. Dopodiché qualcuno si è preso la briga di misurarli e ha trovato che erano molti meno di quanti se ne aspettassero. Come mai? Beh, le masse di neutrini sono così piccole, intanto non si conoscono, e sono così piccole perché non si riescono a misurare. Però questo fatto che se ne trovassero molto meno ha spinto uno dei fisici, che credo sia anche abbastanza noto, che era il famoso Bruno Pontecorvo, che se n'è andato in Russia con grande scandalo, eccetera, e che è un bravissimo fisico, a fare una teoria che probabilmente, siccome sono tre, le famiglie sono tre, probabilmente se non hanno massa potrebbero trasformarsi uno nell'altro. E ha fatto tutta quanta la sua bella teoria, molti hanno lavorato su questa previsione, prima con cose a terra, ma devo dire che il filo conduttore sono stati proprio i neutrini solari. I neutrini solari ponevano un problema che doveva essere capito. Beh, è stato verificato anche con altri esperimenti, e alla fine sempre la prima evidenza è venuta in realtà dai raggi cosmici, ma poi si è trovato che la misura viene anche proprio dai neutrini solari. Questi neutrini hanno una massa piccolissima, non si conosce quant'è, si conoscono le differenze di massa di queste particelle, cioè una rispetto all'altra, e sono così importanti il fatto che abbiano massa che potrebbero spiegare un fenomeno cosmologico abbastanza interessante, il fatto che si parte dal Big Bang, e c'è simmetria tra materia e antimateria. Poi a un certo punto noi troviamo soltanto un universo fatto di materia. L'antimateria dove se n'è andata? E questa è alla base, non la faccio tanto lunga perché forse ho esaurito il mio quarto d'ora, ma dove se n'è andata l'antimateria? E questo è una delle cose più affascinanti, perché che ci sia, che materia e antimateria non si comportino allo stesso modo, questo si sa a livello microscopico. Quello che si sa a livello microscopico oggi come oggi non è sufficiente per spiegare almeno così mi dicono, perché non è che sono un esperto in materia, ma non è sufficiente per spiegare perché sia sparita completamente l'antimateria. Evidentemente c'è ancora molto da capire su questa cosa. Il fatto che si sia aperta questa nuova prospettiva, mi aspetto che porti qualcosa di interessante. Infatti i modelli adesso cominciano a prodursi quanto mai. Io direi che ho assistito a questo confluire di conoscenze, verifiche e sostanzialmente branche che sembravano completamente separate. Infatti all'inizio uno si chiedeva: ma che cosa fanno? Contano le stelle? Poi in effetti no, si sta cercando di capire appunto che cosa è successo all'universo, e questo credo sia quanto mai affascinante. Grazie.